tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno a chi è in ascolto, bentrovati da Luisa Nitti e Gael Kurtens.
Oggi Domenica delle Palme, ascolteremo una meditazione biblica preparata dal pastore riformato Giuseppe Latorre.
Gesù di Nazaret, spiega il pastore Latorre nella sua riflessione, ci ha parlato di un Dio che è come una madre che veglia sulla nostra notte e sui nostri incubi.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue con un servizio dalla Bregaglia. La Chiesa Riformata ha organizzato Ultimo Soccorso, un'iniziativa di formazione per chi intenda avvicinarsi al tema dell'accompagnamento al fine vita. Ne parleremo con la pastora Simona Rauch.
E chiuderemo poi con la rassegna stampa. È tratto dall'Evangelo di Matteo al capitolo 21 il brano su cui riflette il pastore riformato Giuseppe Latorre.
All'episodio dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme segue la frase rivolta ai capi dei sacerdoti: «Dalla bocca dei bambini tu, Signore, ti sei procurato una lode».
E ascoltiamo innanzitutto la lettura di questo testo dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
I discepoli condussero l'asina e il puledro e vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi salì in groppa. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: «Chi è costui?» E le folle dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea». Gesù entrò nel Tempio. Allora vennero a lui dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio «Osanna al figlio di Davide», ne furono indignati e gli dissero: «Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti «Hai tratto lode?»
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti, dalla bocca di quelli che non parlano, di quelli che appena balbettano, tu, Signore, ti sei procurato una lode. Anche da quelli che tra noi balbettiamo qualche preghiera, Dio trarrà la sua lode. Anche da quelli che non vogliono o non riescono a pregare. Sì, sì. Dov'è il cuore pieno di lode e di riconoscenza per il Signore? Dov'è la gioia della fede che fa attraversare i giorni della propria settimana di passione, quando percorre un tratto della nostra vita, quando non riusciamo a balbettare nessuna preghiera, perché non abbiamo nulla per cui ringraziare né tantomeno per lodare? Tanti si accontentano della religione anziché cercare il Signore. La religione ti rassicura, ma il Signore ti dà quella serenità profonda che ti permette di attraversare i giorni della sofferenza, perché mentre l'attraversi ti aiuta a guardare oltre, verso l'alba che sorgerà dopo ogni notte. Tanti criticavano le donne ucraine che pregavano mentre la guerra incombeva, ma era da lì che traevano forza per andare avanti e per sostenere i loro cari. Da un cuore semplice può sgorgare la lode per il Signore, da un cuore arreso a Dio, da chi rimane fiducioso. Il Salmo 31 declama: «Come un bimbo svezzato sul seno di sua madre, così ho calmata e acquietata l'anima mia in te, Signore». Un cuore abbandonato a Dio ha un effetto curativo sugli occhi e sulle gambe, come ci narra il nostro brano in cui Gesù dà la vista ai ciechi e raddrizza gli zoppi. Un cuore fiducioso in Dio, un cuore arreso a Lui, come quello di un bimbo in braccio a sua madre, apre gli occhi sulla presenza di Dio nella nostra vita e dà forza alle nostre ginocchia stanche nel cammino della fede. Mi sono chiesto chi potranno mai essere questi maestri della legge che nel brano appena ascoltato vogliono far tacere i bambini. Siamo noi. Noi che vogliamo fare affogare il bambino che ci vive dentro, per farlo diventare tutto razionale, pio ed equilibrato, togliendogli la spontaneità e la gioia della meraviglia. Noi che lo accechiamo, impedendogli di vedere il regno di Dio e mostrandogli solo il mondo della cosiddetta realtà, come se il mondo di Dio fosse quello delle favole. Un ragno ammirava la sua ragnatela che aveva appena ultimata, bella, funzionale, razionale, pratica. C'era solo un filo che gli sembrava poco estetico, un solo sottile, lungo filo che dal centro della ragnatela arrivava fino al soffitto. Sicuramente non avrebbe catturato nessuna mosca, come gli altri fili distesi per quello scopo. E lo tagliò, e tutta la ragnatela cadde rovinosamente, perché era proprio quel filo a sorreggerla. Quante volte anche noi siamo tentati di far funzionare solo la testa, rifugiandoci nel solo mondo dei calcoli e della funzionalità. In quel mondo Dio non ha posto, e lo tagliamo via. Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti Dio trarrà la sua lode, dal cuore innocente che si arrenderà a Lui, a cui aprirà gli occhi e darà la forza nel cammino della vita. Che ne dicano i moralisti e i pii, è possibile vivere dignitosamente senza Dio, ma significherebbe perdere quello sguardo che sa penetrare l'infinito, che sa trapassare la sconfitta subita da ogni tipo di male, dalla morte, dalla malattia, dalla guerra, per aprire gli occhi ancora sulla vita. Vivere senza Dio è possibile, e non è vivere meglio o vivere peggio. Vivere senza Dio è vivere senza la certezza del risveglio, e ridurre la vita al breve sogno di una notte, bello o brutto che sia. Gesù di Nazaret ci ha parlato di un Dio che è come una madre che veglia sulla nostra notte, sui nostri incubi, e che è ancora lì, al risveglio, perché la fine del sogno, bello o brutto che sia, non è la fine. Essere certi di questo è faticoso. Ma quando ci si accoglie e si vive nella profondità del nostro essere, è rassicurante, è rasserenante, perché ci dona fiducia nella vita e nella vivificante presenza di Dio. Coraggio. Ma a che serve avere gli occhi se il nostro cuore è cieco? A che serve avere la luce della mente se l'anima è al buio? Amen.
Santo, 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 egli è l'onnipotente. Santo, 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 egli è re dei re. La terra glorifica il suo nome. La terra glorifica il suo nome.
In che modo aiutare le persone che giungono alla fine della loro vita? Ultimo Soccorso è un'iniziativa promossa dalla Chiesa Riformata di Bregaglia per insegnare alle persone interessate l'accompagnamento nelle ultime fasi della vita, mettendo al centro il concetto di cura globale della persona.
Ci parla di questa iniziativa in calendario il 23 aprile la pastora Simona Rauch.
Io credo che la Bibbia ci insegni che prima ancora che la parola sia lo sguardo a curare, in particolare lo sguardo di Gesù, la parola viene dopo. Prima c'è lo sguardo, c'è l'attenzione. La cura incomincia con lo sguardo che qualcuno posa sulla mia sofferenza, sulla mia malattia, sulla mia solitudine anche.
Lo sguardo che cura è un aspetto fondamentale nel delicato momento del fine vita. Accompagnare con amore chi sta attraversando l'ultima parte della propria esistenza è un compito che potenzialmente riguarda tutti, non solo gli specialisti come medici, infermieri, psicologi. La pastora riformata Simona Rauch, che abbiamo appena ascoltato, terrà il 23 aprile insieme all'infermiera Annina Samy una giornata di formazione su Ultimo Soccorso. L'iniziativa è organizzata dalla Chiesa Riformata di Bregaglia.
Io credo che allontanando la morte dall'orizzonte della nostra vita l'abbiamo affidata progressivamente sempre di più a quelli che consideriamo i professionisti o gli specialisti. L'abbiamo in un certo senso medicalizzata. La gente muore sempre più raramente in casa propria e sempre di più in strutture specializzate. Inoltre, i progressi della medicina ci confrontano oggi con domande complicate, difficili, che non dovevamo porci solo 50 anni fa. Tutto questo ha contribuito, io credo, a delegare il fine vita e la morte alle figure professionali. Proprio contro questa tendenza si iscrive il corso di Ultimo Soccorso, che si propone invece di incoraggiare la gente ad affrontare questo tema per potersi riavvicinare alla realtà della propria morte e di quella dei propri cari, per viverla più consapevolmente e anche per poter stare accanto e prendersi cura delle persone che attraversano questa fase della loro vita.
Ultimo Soccorso è il titolo della vostra iniziativa. Che tipo di strumenti fornirete alle persone che parteciperanno?
I corsi di Ultimo Soccorso sono stati sviluppati in Germania, Norvegia e Danimarca fin dal 2014-2015 e fanno parte di un progetto internazionale a cui dal 2017 partecipa anche la Svizzera, in collaborazione con la Chiesa Riformata di Zurigo, che ha acquistato la licenza appunto per il nostro paese. La Chiesa Evangelica Riformata di Bregaglia organizza per la prima volta uno di questi corsi in italiano. È un po' una prima sicuramente in Svizzera e forse anche all'estero. Lo scopo del corso è quello di farci uscire, direi, dalla solitudine che spesso vive chi deve confrontarsi con l'accompagnamento di una persona in fin di vita e di offrire quelle conoscenze di base che ci facciano sentire un po' meno sprovveduti e un po' meno impotenti di fronte alla morte. Il corso è diviso in 4 moduli: morire fa parte della vita, pianificare in anticipo, alleviare la sofferenza e prendere commiato. Ognuno di questi ambiti solleva domande pratiche, concrete, come anche domande di carattere esistenziale, spirituale. Anzi, direi che spesso la stessa domanda, per esempio quando inizia la fine della vita, quali cure desidero e quali invece non desidero, come e dove vorrei morire, ognuna di queste domande ha risvolti sia pratici e concreti che appunto spirituali, esistenziali, e il corso tratterà di tutti questi aspetti relativi a queste domande.
È difficile per chiunque accostarsi al tema del fine vita e della morte. Crede che ci siano ancora dei tabù da affrontare quando si parla di questi argomenti?
Ma direi di sì, direi che viviamo in un'epoca in cui paradossalmente la morte è onnipresente e nello stesso tempo rimane un tabù di cui non si parla con gli amici e talvolta neanche con i propri familiari. siamo bombardati quotidianamente da immagini di morte che ci giungono non soltanto dai film, ma anche dall'attualità, purtroppo. E d'altra parte non parliamo della nostra morte, del nostro morire. Non parliamo delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, dei nostri desideri e dei nostri bisogni relativi a questo tema. Arriviamo fino ad augurarci una morte repentina, in modo da non doverci preparare, in fondo, e da non doverci porre mai queste domande. E dimentichiamo così, io credo, che interrogarsi sulla morte significa anche e soprattutto forse interrogarsi sulla vita.
La consapevolezza che tutti abbiamo bisogno di cura reciproca in ogni fase della vita può a suo avviso aiutare nel compito dell'accompagnamento?
Uno degli scopi del corso è proprio quello di far passare nella popolazione l'idea che la cura è qualcosa non solo di cui tutti abbiamo bisogno, la persona in fin di vita certo, ma anche i suoi familiari, i suoi amici, lo stesso personale di cura, ma anche qualcosa di cui tutti sono capaci e a cui tutti sono chiamati, direi. La prospettiva del corso è proprio quella di favorire l'emergere di una comunità di cura in cui ognuno si senta toccato e chiamato a dare il suo contributo. Sappiamo che in caso di incidente i primi soccorsi possono rivelarsi decisivi, in quel caso per la sopravvivenza della vittima. Lo stesso analogamente si potrebbe dire per il fine vita, l'accompagnamento e la cura prestata dalla comunità intera sono decisivi per la qualità di vita di chi affronta questa fase della sua esistenza.
Pastora Rauch, torniamo a quanto detto da lei in apertura, lo sguardo di Gesù che cura prima ancora dei suoi gesti.
Molti racconti di guarigione incominciano e insistono proprio sul fatto che per prima cosa Gesù veda il malato, il sofferente, l'emarginato. Vede colui a cui gli altri passano accanto senza vederlo o facendo finta di non vederlo. Una parabola paradigmatica in questo senso di questa cura che incomincia con lo sguardo è senz'altro quella del buon samaritano. Il samaritano vede, tra l'altro come gli altri due personaggi che passano prima, vede il poveraccio e invece di distogliere lo sguardo lascia che quello che vede lo tocchi così profondamente da rivoltargli le budella, se oso parlare in questo modo. Lì, proprio lì incomincia la cura, non in una parola chiara, articolata, studiata a tavolino, ma in quello sguardo che suscita un rimescolamento interno, interiore, che mette sotto sopra la nostra esistenza, le nostre viscere, perché mette in contatto da vicino due vite, due destini umani.
Ricordiamo in chiusura l'appuntamento sabato 23 aprile a Stampa presso la scuola secondaria dalle 10 alle 16. La Chiesa Riformata di Bregaglia organizza una giornata di formazione su ultimo soccorso con la pastora Simona Rauch e l'infermiera Annina Samì.
Diamo spazio adesso alla rassegna stampa.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
È uscito il numero di aprile di Voce Evangelica, il mensile della Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. La copertina di questo mese, Gael, dà espressione al periodo cupo che stiamo attraversando con la guerra in Ucraina.
Sì, Luisa, raffigura delle grosse nuvole nere che si posano su un orizzonte montagnoso con l'ultima neve che si sta sciogliendo. E la guerra da un mese e mezzo irrompe quotidianamente nelle nostre case attraverso immagini spesso agghiaccianti. Il primo contributo del numero di aprile si chiede: come parlare della guerra ai bambini e alle bambine? Come proteggerli dall'inaudita brutalità senza tuttavia nascondere loro cosa succede? Perché giustamente anche i più piccoli hanno il diritto di sapere. Due teologi tedeschi, Sabine Müller-Langsdorff e Wolfgang Buff, ci offrono un'utile guida. Ai genitori consigliano soprattutto di ascoltare i loro figli. In questi momenti hanno bisogno di vicinanza, protezione e sicurezza. E non manca in questo numero anche un articolo sul ruolo della Chiesa ortodossa russa nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e sul particolare rapporto che esiste tra Vladimir Putin e appunto il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie. L'articolo è a firma del caporedattore Paolo Tonina e offre un quadro sulle fratture intraortodosse che con questo conflitto stanno emergendo. E poi, tra le pagine locali, si parla anche dell'accoglienza messa in campo dalle chiese riformate sul territorio a favore di numerose famiglie ucraine.
Il dossier di questo mese di Voce Evangelica è dedicato poi al razzismo.
Sì, il razzismo che ritorna, questo è il tema del dossier appunto di questo numero, prendendo spunto dagli episodi relativi alle discriminazioni che hanno subito gli africani in fuga dall'Ucraina e che ci hanno messo davanti all'amara constatazione che in Europa esistono rifugiati di serie A e di serie B, il dossier offre una panoramica sull'impegno delle chiese nella lotta al razzismo, non senza dimenticare che si tratta di una piaga anche della società svizzera. Infatti la rete di consulenza per le vittime del razzismo ha documentato e analizzato nel 2020 quasi 600 casi di discriminazione razziale avvenuti nel nostro paese.
Tra le pagine culturali c'è anche un ricordo di Augusto Giacometti.
Sì, il numero dedica due ampie pagine al genio di questo artista grigione italiano, detto anche il maestro del colore e che è scomparso 75 anni fa.
Chi fosse interessato ad avere una copia del mensile può scrivere a voceevangelica@bluewin.ch. Siamo in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Ringraziamo il tecnico Davide De Donatis che ha lavorato con noi oggi in studio.
Da Gael Kurtens e Luisa Nitti. Buona domenica.